Vivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi e benvenuti, buon sabato. Vi stavo aspettando, vi aspetto sempre, ma oggi in modo particolare perché come oggi, con noi oggi abbiamo il piacere di avere uno dei più noti scienziati italiani, un medico, un farmacologo. Abbiamo il piacere di avere con noi il professor Silvio Garattini, che si è ritagliato lo spazio giusto di una mezz'oretta per passare un pezzettino di sabato con noi. Professore, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti, grazie mille per l'invito.
Ma io sono molto contenta, devo aggiungere, ma non ce n'è bisogno, che lei è anche fondatore e presidente dell'Istituto Mario Negri. Professore, con lei io praticamente toccherò un po' i temi che sono i pilastri, i capisaldi della mia trasmissione, perché parliamo di scienza, parliamo di ricerca, parliamo di salute, parliamo di prevenzione. Ma io inizierei con lei a parlare del guerriero gentile, che è il titolo di un suo libro in cui lei si racconta. Lei ha una vita che è dedicata alla medicina, alla salute, alla ricerca, ha affrontato tantissime sfide. Come nasce il suo amore per la medicina? Ci faccia un po' entrare nella sua vita.
Ma è molto difficile identificare tutte le vere ragioni. Certamente credo che alla base ci sia un po' il problema delle vicende familiari, perché diciamo da ragazzo ho avuto purtroppo il dispiacere di vedere mia mamma, che era quasi paralizzata per via di una grave forma di artrite reumatoide deformante, e anche di mio fratello, che ha avuto una malattia che gli impediva qualsiasi movimento. Quindi questo certamente ha avuto una importanza nel tempo, nel senso di cercare sempre di occuparmi delle cose che possono essere importanti per la salute. In realtà, dato che vengo da una famiglia modesta, non potevo fare immediatamente l'università, quindi come primo passo ho fatto qualcosa che ha a che fare con la medicina, perché io sono prima di tutto un perito chimico, è il titolo di cui sono più orgoglioso, perché la chimica è molto importante per tutta la medicina. Da lì poi ho dovuto fare l'esame del liceo scientifico, finalmente sono riuscito a fare la medicina e cominciare a occuparmi rapidamente di ricerca finché ero studente, proprio perché, essendo perito chimico, avevo la capacità di lavorare in laboratorio.
Certo. Professore, studio? Forse nato e matto, mi verrebbe da dire, ma con grande, impegno, perché immagino, certo, che poi sia stato molto, molto sfidante, ecco, certo. Quindi, ed è tra l'altro uno dei suggerimenti, dei consigli che lei dà ai giovani: ragazzi, studiate.
Certo.
Ecco. Possiamo dire che è un ingrediente della salute nostra, certo, dell'individuo, direi, e del pianeta tutto?
Certo, lo studio è estremamente importante per molte ragioni, perché se studiamo possiamo avere delle posizioni migliori nella società, e quindi abbiamo il vantaggio di... In generale, chi studia di più ha un reddito maggiore, e il reddito è molto importante per la salute, perché ci sono molte ricerche in Italia, particolarmente dal professor Costa di Torino, che hanno chiaramente messo in evidenza come le persone che hanno un reddito più basso, cioè che sono più povere, sono quelle che fumano di più, che hanno più cattive abitudini di vita, che mangiano peggio, che diventano più grassi, che hanno più tumori, che hanno una durata di vita minore. Basti pensare che chi vive in periferia ha una durata di vita minore di chi vive in città, chi viveva in periferia ha avuto più Covid-19 di chi viveva in città, ma anche nelle regioni, in Lombardia si vivono 2 anni di più che non in Campania, ma la Lombardia ha un reddito molto superiore pro capite a quello della Campania, quindi è molto importante studiare e in Italia studiamo molto poco, perché siamo il paese che ha una delle minori percentuali di giovani che arrivano al terzo livello, cioè al livello liceale o di istituto professionale. Siamo quelli che hanno il minor numero di laureati per 1000 abitanti e siamo quelli che naturalmente ha anche il numero più basso di dottori in ricerca, cioè di quelli che si occupano, che hanno dei titoli per occuparsi di ricerca. Quindi dobbiamo molto migliorare da questo punto di vista.
Certo, professore, e a proposito di ricerca, e spesso poi i ricercatori italiani vanno all'estero.
Certo, cioè tutti se ne vanno, ma è anche giusto che se ne vadano, perché cosa devono star qui a fare? Sono pagati male, borse di studio molto basse e per molti anni anche dopo la laurea hanno una burocrazia spaventosa. Per fare qualsiasi sperimentazione animale bisogna diventare matti e bisogna aspettare 6 mesi e quindi
però lei, professore, erano altri tempi, probabilmente c'erano delle altre condizioni, ma lei non è andato, è restato
perché diciamo io ho avuto la fortuna di poter capire, perché ho avuto la possibilità di stare in America per parecchi mesi, per capire che cosa era differente nella ricerca in America. Io avevo un gruppetto di studenti e di collaboratori all'università e quando sono tornato ho detto: se noi siamo seri nel fare ricerca o andiamo a lavorare negli Stati Uniti o facciamo qualcosa di differente qui in Italia. È per quello che ho lavorato per cercare di realizzare questa la fondazione, l'Istituto Mario Negri, ma al di fuori dell'università, per cercare di essere al di fuori della burocrazia. Certo. E poi ce n'è in ogni caso, ma comunque certo, un po' di meno. E questo, diciamo, ha permesso poi, con l'aiuto di Mario Negri, un gioielliere milanese, che mi ha aiutato a costituire una fondazione non profit, rigorosamente senza scopo di lucro, che ci ha permesso.
Che ha lavorato tanto, perché leggo dal sito del Mario Negri: in oltre 50 anni di attività, l'istituto sotto la sua direzione ha prodotto oltre 13.000 pubblicazioni scientifiche. 13.000, ecco, un continuo lavoro di aggiornamento. Noi ci fermiamo un attimo e il professor Garattini resta con noi. Restate anche voi, a tra poco.
Obiettivo Salute Weekend.
C'è il professor Silvio Garattini oggi a Obiettivo Salute Weekend e siamo tutti felici di avere con noi questo scienziato italiano di fama internazionale, medico, farmacologo. Abbiamo parlato, professor Garattini, di quanto sia importante lo studio. Lei ci ha raccontato, ci ha fatto entrare nella sua vita di studente, tante scelte, tante sfide superate, ha sottolineato quanto sia importante per i giovani affidarsi al potere della cultura. Ecco, la cultura, mantenere degli interessi, aprire comunque, no? la mente. Certo. È una delle indicazioni che viene data anche per le persone che non sono più giovani, anche per gli adulti, perché il cervello ha bisogno di essere così mantenuto e stimolato, e questo porta salute a questo organo così prezioso.
Certamente, possiamo dire che non è mai troppo tardi per cominciare le buone abitudini di vita. Noi abbiamo fatto una ricerca che può essere interessante, cioè abbiamo selezionato 2000 persone che avevano 80 anni e le abbiamo seguite per 15 anni per capire qual era il fattore più importante, fattore di rischio più importante per la demenza senile. E quello che abbiamo trovato è che il fattore più importante è quello che possiamo chiamare l'isolamento, cioè la solitudine. E bisogna continuare, come ha detto lei, a mantenere attivo il nostro cervello. Invece a una certa età che cosa succede? Beh, si perde un po' di memoria, perché la perdiamo un po' tutti. Poi ci si vergogna un po' perché non si vuol far capire agli altri che le cose non vanno molto bene per noi. E allora cominciamo a ritirarci, cominciamo a non andare più al cinema, non andare più a teatro, non andare più ai musei, non vogliamo incontrare le persone, non vogliamo viaggiare, guardiamo la televisione, stiamo fermi in casa invece di camminare. Ecco, tutto questo che possiamo chiamare solitudine, isolamento, chiamiamolo come vogliamo, ma è sostanzialmente una mancanza di stimoli al cervello, è il fattore più importante per accelerare la carenza cognitiva.
Dobbiamo vincere anche un po' quella sorta di resistenza che con gli anni, no, è naturale, pigrizia. Un po' quella pigrizia, un po' quella difficoltà a mantenere anche le relazioni, a creare interessi nuovi, certo, e diversi, perché ci rendiamo conto che da giovani imparavamo facilmente e invece quando siamo un pochino avanti nell'età facciamo più fatica e, certo, tendenzialmente cerchiamo sempre di evitare, no, le situazioni che ci mettono in difficoltà. Prendiamoli invece come un allenamento, perché professore, da quanto lei ci racconta, possiamo dire che mantenere la testa attiva è uno degli ingredienti di, certo, quella prevenzione, che poi questo concetto che nei suoi effetti è veramente rivoluzionario, perché la prevenzione permette di evitare molte malattie e quindi di proteggere la nostra salute con delle ricadute importanti, perché, certo, se la nostra proteggiamo la nostra salute, proteggiamo anche quella del Servizio Sanitario Nazionale, tema lei anche molto caro, professore.
Non ricorderemo mai a sufficienza, anzi dobbiamo dirlo fino alla noia, che abbiamo 4,5 milioni di diabetici di tipo 2 che hanno tutta una serie di complicazioni visive, cardiovascolari, renali. Una quantità di interventi da parte del Servizio Sanitario Nazionale spaventoso. Il diabete di tipo 2 è una malattia evitabile. Se abbiamo buone abitudini di vita è molto improbabile di avere un diabete di tipo 2. Il 40% dei tumori è evitabile. Muoiono ogni anno 180.000 persone di tumore in Italia. Questo ci dà un'idea delle dimensioni di salute che possiamo acquisire attraverso la prevenzione. La prevenzione vuol dire prima di tutto una forma di sano egoismo, perché se facciamo prevenzione stiamo bene noi e dobbiamo pensare che tutto quello che facciamo non ha grande importanza al momento, ma però mette dei punti su quello che sarà il nostro futuro. E poi la prevenzione fa bene a noi, ma fa bene anche alle famiglie, perché quando ci si ammala tutta la famiglia è scontenta, tutta la famiglia soffre per questo. Fa bene all'economia, la salute è il principale fattore importante per l'economia di un paese, ma poi è un atto di solidarietà, perché noi ammalandoci di malattie evitabili affolliamo il sistema, il Servizio Sanitario Nazionale, di cose che si possono completamente evitare. Ci lamentiamo delle liste d'attesa, siamo noi i principali responsabili delle liste d'attesa, siamo noi che le possiamo evitare con le nostre buone abitudini di vita. Con le nostre buone abitudini di vita il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe tutto quello che serve per occuparsi di tutto quello che è importante e certamente sarebbe molto più efficiente di quello che non sia oggi.
Professore, lei ha sempre seguito e praticato la prevenzione sin da quando era piccolo? Oppure
sì, perché bisogna dire che io sono vissuto, ho un lungo chilometraccio, quindi sono vissuto durante, ho 96 anni, quindi posso dire che ho vissuto durante il fascismo e quindi ho vissuto durante la guerra. La guerra aveva la carta non aria, quindi si mangiavano 100 grammi di pane al giorno, c'era carne soltanto una volta alla settimana, quindi certamente ho avuto una dieta moderata, nel senso che ho mangiato relativamente poco, che è una delle cose importanti per vivere a lungo. E poi naturalmente non ho mai fumato, l'alcol è sempre stata una cosa che non ho certamente prediletto, non ho mai usato droghe, e però ho sempre cercato di muovermi, di usare la testa e così via, insomma. Quindi
e i risultati
credo
si
che
vedono.
Ho fatto, diciamo, nella mia vita ho sempre cercato di rispettare quelle che appunto chiamiamo le buone abitudini di vita e di evitare le cattive abitudini di vita.
Professore, tra l'altro anche nelle sue interviste si legge che lei mangia pochissimo, abbastanza poco direi, non è proprio un digiunatore.
No,
ma,
no,
ecco.
No, ma quello che conta è, come dice, non inventiamo nulla, fra l'altro, e cosa dicevano i nostri nonni? I nostri nonni dicevano bisogna alzarsi da tavola con un po' di fame.
Lo dicevano anche perché i nostri nonni la fame l'hanno conosciuta, per cui per tenersi un po', probabilmente, vero? Ecco.
A scopo consolatorio.
Bene, bene.
Oggi però i frigoriferi sono pieni e quindi a maggior ragione quello che conta non è quando mangiamo, perché possiamo fare 5 pasti al giorno, 3 pasti al giorno, un pasto, quello che vogliamo. L'importante è che la somma delle calorie totali sia ridotta, cioè non il quando ma il quanto, cioè quanto mangiamo è la cosa importante. E dobbiamo cercare di mangiare un po' di meno di quello che sarebbe strettamente necessario.
Quindi alzarsi un po' con un po' di fame. Ma c'è un piatto a cui lei proprio non riesce a rinunciare, oppure a cui fa festa quando le viene proposto?
Beh, io diciamo certamente amo finire il pasto, anche se scarso, con un dessert, piccole quantità, ma perché diciamo oltretutto lo zucchero è molto importante per il cervello, cioè non è che non dobbiamo credere a quelli che dicono niente zuccheri, niente eccesso di zuccheri, ma non dimentichiamoci che il cervello ha bisogno di 90 grammi al giorno di glucosio, quindi se non glielo diamo si mangia quello che c'è nel cervello.
Ah, questo mi piace, perché tra l'altro è molto esigente come organo,
certamente.
D'altra parte,
e infatti è una delle ragioni per cui dobbiamo dormire almeno 7 ore al giorno, perché durante il giorno il cervello non riesce a smaltire come gli altri organi tutte le scorie che si accumulano, perché ha un metabolismo molto più intenso degli altri organi, però di notte dormendo la velocità di eliminazione delle scorie raddoppia e quindi possiamo pulire tutto il nostro cervello dalle scorie che altrimenti influenzano il cervello e naturalmente alla lunga danno delle lesioni al cervello.
Ecco, il messaggio è: se dormiamo male parliamone con il nostro medico, cambiamo qualcosa del nostro stile di vita.
Facciamo una lesione al nostro cervello.
Ecco, quindi bisogna riposare bene. Ma lei, professore, lavora sempre? Ad esempio di sabato, adesso noi ci lasciamo, è mezzogiorno e mezza. Lei continua a lavorare, leggere, studiare?
Sì, io lavoro il sabato e anche la domenica, perché salvo brevi leggere il giornale, non so, camminare, perché bisogna camminare, bisogna fare un certo numero di chilometri al giorno, ma per il resto lavoro perché mi diverte lavorare.
Ecco.
Quindi,
e questo è il vero segreto?
Sì, certamente bisogna avere interesse per quello che si fa.
Mi verrebbe da dirle, professor Garattini, la passione si sente, che è il claim di Radio 24. E poi domani la grande Atalanta. Se la guarda?
Sì, quella me la guardo sempre perché sono tifoso, io sono bergamasco, quindi seguo molto il calcio e seguo l'Atalanta, sperando che vada bene.
Senta, senta prof, ma il tifo, perché lei è un grande tifoso, fa bene o...
Deve essere anche quello moderato, cioè voglio dire, uno non è che deve impazzire perché la sua squadra perde, insomma ci vuole moderazione in tutto.
Sì, però insomma,
l'emozione è importante, anche perché le emozioni aiutano a sviluppare il nostro cervello e a mantenerlo in buona forma.
Professor Garattini, davvero grazie per essere stato con noi, mi ha fatto un grande regalo, sono davvero lieta di aver passato questa mezz'ora del sabato insieme, le auguro una buonissima giornata.
Grazie, arrivederci.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno.
C'è Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica, c'è Laura Vanossi in assistenza in redazione, noi torniamo domani dopo il GR delle 12 per una nuova puntata di Obiettivo Salute in Tavola. Vi auguro una buona giornata, un saluto da Nicoletta.